Ave Maria, vi saluto cari ascoltatori e vi dico sin d'ora il mio augurio per voi e per i vostri cari di un santo Natale domani, ecco, a partire da domani sera. Io la volta scorsa avevo concluso non solo la dimostrazione dell'esistenza di Dio, ma in virtù di questo anche l'intera visione del mondo, nella quale rivisitiamo, in italiano si dice con occhi nuovi, appunto con gli occhi di Dio, la realtà. E quindi, ad esempio, il drammatico dibattito e la visione circa la tolleranza del male nel mondo viene risolto, questo dibattito, con niente meno con una giusta dimostrazione dell'esistenza di Dio in virtù del principio dell'essere. Avevo potuto risolvere questa tolleranza del male in vista del bene, sempre analizzando semplicemente che cosa è l'essere, e questo lo potevamo fare in base alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, cioè di concepire come mai lui, essendo l'essere stesso, porta ogni essere, porta tutto all'essere e quindi integra persino il male in quanto è un certo essere al bene. Ecco, in virtù di questo vorrei oggi, prima di passare alla seconda importante dimostrazione dell'esistenza di Dio, la seconda dimostrazione che non è più Dio, ma l'esistenza, la dimostrazione del carattere spirituale di ogni anima umana e pertanto della sua immortalità. In virtù di questo, oggi concludere nel sintetizzare la nostra prima e così importante dimostrazione di Dio, facendo innanzitutto una ricapitolazione, però vorrei rivedere con voi questa bella strada che porta a Dio da altri punti di vista che ci danno un bel approfondimento. Non solo della stessa prova, ma per acuire, per precisare alcuni dettagli circa questa visione nuova del mondo e questa giusta ottica del rapporto fra Dio e il mondo. Non avevo precisato fino adesso alcuni aspetti che sono invece preziosi per essere evidenziati, e quindi vorrei con voi menzionare che se io sono partito per scoprire l'esistenza di Dio da te, dalla tua esistenza, ebbene a questo punto sono arrivato certamente dai tuoi genitori, che erano la causa che risponde al perché, come mai tu esisti, che cos'è la spiegazione per la tua esistenza, qual è la provenienza, da dove viene la tua esistenza. Abbiamo risposto con i tuoi genitori e ho voluto evidenziare che questi genitori rimandano all'esistenza, fanno inevitabilmente arrivare all'esistenza di un primo motore dell'universo che si chiama Dio. Ebbene, ho fatto questa dimostrazione con Aristotele e con San Tommaso, facendo notare come in verità si potrebbe escludere il necessario rimando ad una causa prima e trascendente dell'universo, facendo sempre notare che chi ha detto che ho bisogno di Dio? Io, se tu mi fai notare che i miei genitori sì, sono la causa di provenienza della mia esistenza reale, anche loro sono deludenti e io avrei potuto risponderti, vi ricordate, facendo facendo ricorso ai loro genitori, ai miei nonni, e se tu mi rispondi lo stesso per i nonni, ai bisnonni e via dicendo fino all'infinito, Aristotele e San Tommaso ammettono questa galleria all'infinito in un primo momento come causa sufficiente della nostra esistenza e quindi non siamo obbligati a riconoscere l'esistenza di un essere supremo e trascendente per tutto. Viceversa, se ho dovuto con Aristotele e San Tommaso far notare che persino questa galleria infinita è insufficiente e impossibile per spiegare l'avvento dell'esistenza fino a te, e ricordate l'impossibilità del passaggio dell'infinito. Viceversa, oggi mi piace far notare che questi miei o tuoi benedetti genitori, ebbene, già di per sé avrebbero potuto farti notare il necessario rimando ad una causa prima, ovvero i tuoi genitori, i miei genitori, in quanto tali, si dimostrano essere dei mediatori delle cause seconde. E in quanto cause seconde o strumenti, che siano i genitori, i nonni o bisnonni, di per sé mostrano già di operare, ovvero di generare te e me solo in virtù della causa prima e principale. Tutti gli antenati si dimostrano di per sé essere soltanto i mezzi, ma il mezzo agisce e opera solo in virtù del padrone. E quindi una pur infinita galleria di antenati, tutti confessano di per sé di agire ogni volta che hanno generato il proprio figlio in virtù della causa principale e prima, che non è come un antenato, dunque soltanto qualcuno di secondario, ma di principale nel campo dell'essere, dunque l'essere puro, immenso, onnipotente, che si chiama Dio. Ora, più a fondo ancora e più interessante, più pertinente per l'approfondimento di oggi, è di far notare che i nostri benedetti genitori avrebbero potuto dimostrare quel loro rimando alla causa prima per via di un altro fattore ancora. In effetti, sin dall'inizio, abbiamo chiesto l'origine della tua esistenza. I tuoi genitori, invece, l'abbiamo già visto le lezioni scorse, sono soltanto cause dell'avvento della tua esistenza. Avevo detto del tuo divenire, ma questo ha significato che non sono esattamente la causa della tua esistenza stessa attuale. Ovvero, se tu mi rispondi ogni volta che, ecco, la causa dell'esistenza sono i genitori, ma se non i genitori, i nonni, se non i nonni, i bisnonni, ogni volta in verità tu, parlo retoricamente, e vadi alla mia domanda persistente, io voglio sapere la causa della tua esistenza adesso. Quindi ogni antenato è insufficiente per rendere in proprio conto della causa dell'esistenza. Comunque, prima di dover rispondere a questa domanda circa la tua esistenza presente adesso, con il necessario richiamo ad una causa prima che Dio, Devo far notare che all'inizio del corso si sarebbe potuto o dovuto dare una risposta e un fattore ancora più vicino che sono i tuoi genitori, figuriamoci di Dio. Io avrei potuto darti una risposta della tua esistenza, ancora molto più presente che non i tuoi genitori e cioè te stesso. Tu avresti potuto rispondere alla tua propria, alla mia domanda, chi è la causa della tua esistenza, con te stesso. Ora, di fronte a questa possibile risposta, tu stesso come causa della propria esistenza, hai invece detto bene che la causa e la tua origine, viceversa, possono essere soltanto i tuoi genitori. E questo solo perché la più vicina ed evidente causa di te, tu stesso, non poteva soddisfare alla domanda circa l'origine, la fonte del tuo essere. E perché non puoi dare te stesso come risposta e causa della propria esistenza? Proprio perché tu stesso un giorno perderai la tua esistenza e prima ancora perché all'inizio l'hai ricevuta da un altro, da quei tuoi genitori, in effetti. Si vede nell'inizio e nella fine della tua vita che sei soltanto il portatore della tua esistenza e intanto il detentore, l'hai ricevuta in prestito, non puoi dire di essere l'origine del tuo attuale essere presente, e in quanto tu l'hai ricevuto il tuo essere, già dimostri di non essere la causa, il che significa in concreto questo perché nessuno può fare se stesso. Se sei stato fatto, vuol dire che hai ricevuto il tuo essere da un altro, per cui non puoi essere il produttore. Per poter essere che questo, vorrebbe dire che avresti dovuto già esistere realmente prima della tua esistenza. Ma nessuno può essere e non essere al contempo. Ora, se questa ragione è vera per disqualificare te come origine e provenienza della tua esistenza, la stessa critica la devo rivolgere ai tuoi genitori. State attenti che rivisitiamo la stessa tematica praticamente, tu, i tuoi genitori e alla fine Dio, ma oggi con questo nuovo aspetto, con questa nuova visita della situazione, voglio puntare sul fatto che noi chiediamo precisamente la tua attuale esistenza, il tuo attuale essere, atto di essere. E avevo detto che tu non spieghi sufficientemente, non tieni sufficientemente il tuo essere in mano, l'hai ricevuto e lo perdi. Neanche i tuoi genitori possono dire di sé di essere la fonte comprensiva dell'essere, perché loro stessi l'hanno ricevuto e l'hanno perso, anche se sono almeno immediatamente la causa del tuo essere, ma sono appunto soltanto strumentali, proprio perché sono come te, l'hanno ricevuta, l'hanno in effetti trasmessa a te, e questo rende ancora l'idea della causa insufficiente, della della forza insufficiente dei tuoi genitori sono come i postini che trasmettono, ma come te la perderanno o l'hanno già persa. Quindi non rispondono alla domanda circa l'origine del tuo essere attualmente presente qui davanti ai nostri occhi. Mi hai spiegato in effetti il divenire, l'avvento dell'atto presente della tua esistenza, ma non ci hai spiegato la causa che ti mantiene e conserva continuamente in esistenza. È qui dove voglio arrivare per rendervi presente Dio nel suo influsso proprio e distinto. In tedesco si dice io ti voglio inchiodare sul tuo essere continuamente contrito e nutrito e conservato nella tua attualità persistente. I tuoi genitori non possono di sicuro essere la risposta e la causa di questa tua continua conservazione in esistenza, semplicemente perché sono magari già morti. E sono, per essere preciso, solo la causa intermedia e passeggera del tuo entrare, anche questa è una bella immagine, ti hanno fatto entrare. Mentre invece tu sei oggi presente. Ora, e tutta la dimostrazione che avevo fatto lungo le settimane scorse, e lo sto rendendo chiaro solo adesso, si impunta su questa domanda: chi è la causa del continuo tuo battere il battere del tuo cuore, il che è a livello fisico corporeo la concretezza di ciò che pervade invece non solo il tuo cuore, ma il tuo intero corpo e la tua anima, la tua persona tutta, che si chiama la tua attualità stessa. Di quest'ultima si può dire che tu sei solo il portatore. Ma poiché anche tu non riesci a mantenerla, a conservartela di continuo per sempre, visto che tu un giorno la perderai, tu stesso, come dicevo, non sei la causa propria di essa. Dato invece che vedo qui presente la tua esistenza di fatto, concludo per necessità che deve per forza esistere qualcuno che mantiene, conserva e comprende in sé la tua attuale esistenza, l'atto di esistenza o l'attualità di essere. Ecco come si rivisita la prova dell'esistenza di Dio, palesando che egli si è sempre scoperto in proprio come la causa propria dell'essere di te. Non è meraviglioso di poter dimostrare con la scienza solo filosofica che in te e in ogni ente dell'universo, e sapete che la parola ente, che nel linguaggio italiano è sopravvissuto almeno in campo giuridico, politico e sociale, quando si parla di un ente pubblico, invece la parola ente si rivolge non solo al Ministero della Grazia e della Giustizia, è un ente pubblico, ma anche agli enti privati, perché ente, dalla grammatica italiana, è la forma del participio del verbo essere. Noi nell'italiano di oggi parliamo degli esseri, ma è da dire che più concretamente, appunto, nessuno di noi è il proprio essere, e quindi è precisamente inesatto di parlare di te, di un essere umano, Visto che tu sei ok in virtù del tuo atto di essere interno, porti l'essere o un essere, il tuo essere, ma tu come portatore, che sei partecipe del tuo atto di essere, sei espresso grammaticalmente in modo corretto, con la forma grammaticale del participio presente, non passato, perché fosse il participio passato vorrebbe dire che tu già non sei, ma in quanto essere attualmente esistente mi serve il participio presente. Ora il participio presente del verbo essere è ente, più concretamente tu ti chiami un ente umano. Come bimbo si dovrebbe chiamare un ente elefantino, e filù si dovrebbe chiamare un ente canino, di cane, animale, un ente animale. E non è meraviglioso dimostrare con la filosofia che tutto quanto in quanto continuamente respira l'aria, continua a sussistere, a essere in atto e a attualmente agire ogni attività, questo è grazie a Dio che ne è la causa propria, intimissima e universale. Ora vorrei precisare che Dio è la causa di tutto ed è per via dell'essere quindi internamente presente ad ogni cosa. Ma come anche questa è una precisazione che non ho fatto abbastanza finora, questa presenza silenziosa, questa onnipresenza di Dio non significa il panteismo. Vorrei qui precisare come è impossibile concludere dalla dimostrazione dell'esistenza di Dio quale causa propria dell'essere attraverso l'essere, come se fosse immanente ad ogni cosa. Precisiamo dunque bene, lui è attualmente presente in te attraverso il tuo atto di essere, ma non è esattamente identico al tuo proprio atto di essere, che tu hai circoscritto e personalizzato, per cui è al contempo vero che Dio è onnipresente, ma non è nessuna delle cose in cui è presente. In filosofia si dice: Dio non è immanente alle cose, ma il panteismo sostiene che Dio sia tutte le cose, sia immanente a loro, e viceversa adesso devo precisare che Dio è comunque, malgrado la sua interna e attuale presenza in ogni cosa, attraverso l'atto di essere, non è identico con esso, è al di sopra, al di fuori di esso, trascendente, per cui si confuta la tesi erronea del panteismo. Ci risentiamo subito. Ave Maria. Ave Maria, per il fatto di essere la sufficiente causa a spiegare quella tua attualità, della quale né tu né altri possono essere la causa, tale signore ignoto, ma almeno questo qualcuno con la maiuscola, non può essere simile a te, un qualcuno, come avevo già detto, ad avere ricevuto la propria esistenza e che può pertanto eventualmente perderla perché fu scoperto e dimostrato di esistere realmente, e cioè non come un mediatore secondario dell'esistenza, ma proprio come la fonte, che in quanto tale contiene in sé l'atto che pure comunica agli altri. Tale qualcuno deve pertanto al contempo esistere realmente e non solo semplicemente come un'idea, visto che la cosa la cui causa cercavamo, la tua esistenza, è una cosa ben reale, anzi, è la realtà di te. È così la cosa più evidente e necessaria che sia. Quindi la sua causa, che è quel signore con la maiuscola, non può che essere la fonte della realtà e dell'attualità. Vuol dire che, ed è adesso il punto di descrivere il proprio di questo signore ignoto, in quanto è la causa propria del tuo essere, significa che egli deve essere la quintessenza della realtà, dell'attualità. Dunque, da lì però scorre una verità di immenso valore. L'avevo scoperto e dimostrato solo come la propria causa del tuo attuale essere presente adesso, e ho dovuto concluderne che l'essere stesso è la quintessenza dell'essere. Ma da questo momento che lui è l'essere stesso, la quintessenza della realtà, naturalmente, necessariamente è causa non solo di te, ma di ogni altra cosa che pretendere ad essere reale. Dunque, lui è causa di ogni realtà che esiste al mondo, il che avevo dimostrato alcune lezioni fa, mi ricordo, non in virtù di questo tema che sto palesando oggi, ovvero che in causa è stato sempre il tuo essere e Dio viene dimostrato come l'essere con la maiuscola. Io avevo detto, vi ricordate, che ci stanno dei primi agenti di tutte le gallerie di antenati. Allora, come ho fatto per dimostrare che questi primi agenti non sono veramente molti, ma uno solo, con cui ho potuto dimostrare necessariamente il monoteismo contro il politeismo, ho dovuto fare tutto un discorso che per il fatto di essere primo non può essere manchevole, e quindi fossero più primi, uno di loro sarebbe manchevole e già non sarebbe più primo, e quindi può esserci uno solo. È stato un ragionamento più per indiretto, più complicato. Oggi invece, in virtù dell'intero discorso dall'inizio di questo corso, del tuo atto di essere, io ti concludo direttamente: lui è l'essenza dell'essere, è l'essere per essenza, e quindi, siccome ogni cosa nel cosmo, nel mondo, ha, per il fatto di essere presente l'essere di cui è soltanto portatore, rimanda a quello che è l'essere puro, che in quanto tale è la causa di tutti gli esseri all'universo. Ora, se ho potuto qui dimostrare che del tuo essere, che San Tommaso chiama giustamente l'atto di essere, Dio ne è la causa propria, questo significa che quel qualcuno, quel Dio, non può essere invece come te e ogni altra causa, cosa del mondo, solo il ricettacolo del proprio essere o della propria esistenza, ma per il fatto di esserne appunto la sua causa e la sua fonte e origine comprendente. Cioè, tu sei distinto dal proprio atto di essere e per questo mi hai portato a Dio. Proprio perché tu, in virtù della tua distinzione reale dal tuo essere, non hai potuto rispondere sufficientemente all'origine, alla domanda circa l'origine del tuo essere, per via, in virtù della tua distinzione reale dal tuo proprio essere che in te ti fa battere e ti pervade nella tua esistenza, in virtù della tua distinzione rimandi ad un altro. E proprio per questo già mi dici che quest'altro, che è l'unica causa sufficiente a spiegare la tua presenza attuale, proprio perché è finalmente questa causa rispondente, in quanto tale deve esserne identico con il suo essere. Questo è la base, il nucleo della risposta dell'impossibilità del panteismo. Facciamo passo per passo. Certo che questo Signore, sebbene invisibile ma reale, e che la tradizione religiosa chiama Dio, non può essere identico con l'atto di essere di te e degli altri di questo mondo reale ed esistente. Tu esisti in proprio. Sì, in virtù del tuo proprio atto di essere, ma perché tu mi hai rifiutato ad essere identico con esso, ho dovuto farti la risposta complicata: l'essere è in te, ti nutre in esistenza, è tuo proprio, ma proprio perché non è te, rimanda ad un altro che ne è la sua fonte. E quindi abbiamo la costurazione fra l'essere con la maiuscola, che per forza sta fuori da te, e ti mantiene e conserva in continua esistenza attraverso il suo effetto proprio, il tuo atto essere dentro di te. Infatti, fosse viceversa così, che Dio, che è presente in te attraverso il tuo atto di essere, fosse proprio ridotto a questo tuo atto di essere, fosse identico con te, il che è il nucleo della tesi del panteismo, in quel caso egli sarebbe dentro di te e perirebbe come te. Sarebbe non solo dentro di te il che io ho ammesso, e dentro di te, attraverso il suo ambasciatore o effetto che è l'atto di essere, e si può dire che Dio è attualmente presente in ogni cosa, ma facciamo la distinzione puntando sul fatto che lui non è formalmente presente. E questo significa che la forma del tuo essere, per cui lui è presente in te, la forma del tuo essere, la tua forma umana, la forma elefantina di bimbo, la forma animale di Filù il cane. Fosse così che Dio sarebbe formalmente presente in te, che il tuo atto di essere sarebbe la sua forma, lui sarebbe identico con te, sarebbe come te una creatura e avremmo allora panteismo. Ma tu possiedi la tua forma umana distinta dal tuo proprio essere, il quale è un atto, effetto creato da Dio e continuamente trattenuto energeticamente dall'influsso di Dio, per via di questa attività energetica, ma non per questo è in quanto tale è presente in te, ma non si può ridurre a te. Tra l'altro potete paragonare questo con qualsiasi attore esterno. Ad esempio, io adesso sono presente in voi. Come sono presente in voi? Sono la vostra propria anima personale, immortale. Quando mai io ho la mia anima, sono esterno a voi, e semmai sono realmente presente, lo sono attualmente per via del mio atto, di un discorso di parlare che produce un certo effetto in voi. La vostra attenzione, la vostra concentrazione, ebbene, nel vostro intelletto agiscono le mie parole e quindi io. Ma la grande differenza di questa presenza di un motore esterno alla forma interna è che la forma è identica al soggetto in cui si trova, non precisamente, ma non posso discutere questa distinzione reale, ma è la forma propria che identifica te come uomo, o come cavallo, o come elefante. Ma viceversa, il motore esterno è presente in te solo per via di un impatto attivo. Ed è in questo modo che possiamo soltanto concepire la presenza di Dio in noi, in quanto Lui è l'essere, ma l'essere è un atto e non è la forma propria dell'effetto in cui si trova. Continuo nel dire che se Dio fosse presente in noi come la forma propria del nostro atto di essere, allora appearirebbe come noi, non essendo dunque più l'essere puro, l'essere stesso. Questo però non può venire meno, perché essendo l'essere puro, esclude la sua negazione, il non essere. Quindi questo Dio che è l'essere stesso, per il fatto di esserlo, è assolutamente libero dalla morte, dalla corruzione. Se invece Dio fosse immanente in noi, ed è l'occasione per me precisare, la immanenza nel linguaggio filosofico vuol dire la presenza interna ad un soggetto come sua forma. Possiamo e dobbiamo riconoscere che Dio è presente in noi per via di un atto e attualmente presente, per l'atto di essere, persino questo non è lui, ma è suo effetto, ma comunque causa tantissimo, causa tutto. Se fosse il tuo proprio essere personale, vorrebbe dire che cesserebbe appunto di essere l'essere stesso. Non sarebbe più allora la causa e l'origine, che abbiamo scoperto essere la fonte comprensiva della realtà, dell'esistenza. Perché quell'atto di essere o di esistenza che si trova in te e in ogni cosa che la fa esistere, certo che è tuo proprio, per cui tu esisti con la tua esistenza. Questo L'atto di essere in te, sebbene non sia identico con te, è ugualmente ricevuto, cioè prodotto, e si perde e si estingue con l'estinzione del suo portatore. Dunque, dato che hai la tua origine in quel qualcuno con la maiuscola, in quel signore qualcuno, può come fonte solo essere la quintessenza dell'essere reale e attuale di esistenza, dal quale viene come prodotto fatto da lui ogni esistenza o atto di essere proprio. In te, in me, in ogni cosa di questo mondo. E questo atto di essere è come frutto di lui, che solo è per il suo essere puro la fonte di ogni atto di essere, e viene pertanto da lui, ma non è lui. A ciascun nostro di noi proprio atto di essere è simile all'essere di Dio. E guardate che bellezza, il tuo proprio essere, atto di essere, è il fondamento della tua somiglianza e partecipazione e unione con Dio. Comunque l'unica costellazione fra te, la tua esistenza a te interna e a te propria, la sua fonte che è un certo essere con la maiuscola, e fa sì che non può essere egli distinto dalla propria esistenza, dal proprio essere, per cui lui solo è il suo essere, e proprio per questo, e solo perché egli è il suo essere, dà a questo suo essere l'espansione della sua natura di essere. Di cioè fare attuale e solo attuale il suo soggetto proprio, Dio, e di pertanto fare e dare anche l'attualità ad ogni altra cosa. Visto che siamo tutti in virtù del nostro essere, ma dato che l'essere per natura sua si oppone al non essere, nessun essere al mondo può essere da solo, dato che delude nei confronti della natura dell'essere, di cioè essere solo attualità, e quindi di escludere la sua negazione, la cessazione dell'esistenza. Voglio precisare ancora, per arrivare al dipinto del mondo dell'universo alla luce della dimostrazione dell'esistenza di Dio. L'essere è ciò in virtù di cui ogni cosa è, esiste. Ma l'essere per natura è immenso, universale, dato che ogni cosa nel cosmo è solo in virtù dell'essere. Quindi, perché ci sia l'essere del tutto, bisogna che ci sia questo stesso essere puro. Orbene, noi creature di questo mondo di certo esistiamo, siamo, e questo in virtù del proprio atto di essere a ciascuno. Ma questo essere proprio, perché è ricevuto in noi, è nato e in vista di perizione come noi, viene limitato nella sua natura di essere. Mi piace l'espressione? Viene offeso come essere. Non è veramente l'essere, ma solo una partecipazione molto debole all'essere ed è pertanto incapace di rendere ragione della sua propria presenza. Dunque, il nostro semplice essere qui presente è possibile solo grazie all'esistenza di un essere puro e per sé, che pertanto deve esistere e si chiama Dio. Ecco la prova di Dio più diretta ed essenziale. Dunque, questo essere di Dio, solo grazie al fatto che Dio lo è, guardate che bellezza, basta che l'essere puro e divino sia l'esistenza a far essere Dio, e già con questo soddisfa sufficientemente all'esigenza dell'essere, poiché solo lui, l'essere divino, esercita il proprio atto di essere divino per Dio, nutre in esistenza il cosmo universo. Ecco, cari fedeli, come si dimostra nella maniera più semplice che tutto esiste per via di dipendenza di Dio e intorno e grazie a Dio, egli è il focolare, sebbene realmente distinto da noi, del cosmo tutto quanto, e quindi tutto gira intorno a lui. Ripeto, questo essere di Dio, solo grazie al fatto che Dio lo è, ha la possibilità di avere la sua natura di essere, a differenza di noi tutti che limitiamo e circoscriviamo il nostro essere, rendendolo così effimero e non capace di espandere e realizzare il potenziale proprio dell'essere, cioè di essere l'essere in quanto tale, che in quanto tale non cessa, ma nutre tutto in esistenza. Il dipinto conclusivo è che l'immagine dello sole è l'immagine propria, ovvero Dio si può meglio paragonare come il sole, che è il calore massimo per eccellenza, in virtù del quale calore massimo viene riscaldato e pertanto mantenuto in esistenza ogni cosa nel cosmo, che logicamente gira come una mosca intorno alla luce, e questo attraverso solo i raggi del sole, che voi capite facilmente sono distinti sia dal sole stesso, che dalle piante, dagli animali e dagli uomini che ricevono questi raggi del sole, i quali producono nelle piante, negli animali e negli uomini il riscaldamento che li fa vivere, e quindi il calore in te è l'immagine per l'atto di essere, per cui tu sei in modo molto più sostanziale, anche se non ricevi alcun calore, nessun sole, nessuna luce, tu continui ad essere. Ecco la maniera molto più fondamentale di toccare la presenza di Dio, la maniera propria. Comunque si paragona al caldo che si trova in te, che non è te perché tu poi ti puoi anche raffreddare, ed ecco perché si dimostra che tu l'hai ricevuto da un raggio del sole che è un impatto energetico che viene su di te e penetra dentro di te e proviene dal sole trascendente. Sia lodato Dio, Gesù e Maria.